Gliascoltabili.it presenta Gli adolescenti si fanno male, uomini e donne, prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera.
Sono Furio Ravera e un'esperienza fondamentale della mia professione di psichiatra è l'ascolto di innumerevoli storie. Tutti i miei pazienti si sono sempre confrontati con me attraverso la parola. Mi hanno raccontato dolori, gioie, successi, disastri. In particolare, i racconti dei giovani sono speciali. Coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto. Ma sono intensi, la sofferenza che ne emerge è forte, difficilmente consolabile. Per più di 30 anni ho osservato gli adolescenti farsi male, danneggiarsi nei modi più svariati, oscillando fra paura e rabbia, sentimenti che non conoscono o che non riescono a esprimere. Oggi vi racconto la storia di Marzia.
Buongiorno, dottore. Ho 18 anni e sono dipendente dall'eroina. Anche se immagino che lei questo lo sappia. Quindi? Non c'è niente da dirmi? Cioè, una ragazza della mia età le viene a dire che si fa di eroina e lei non dice nulla. Manco che cercavo lo sballo e stronzate simili. Niente di niente, certo. Lei è uno forte, eh? O comunque è diverso dalle altre persone. Quando un'amica di mia nonna ha scoperto che mi drogavo, le giuro, ho fatto un mezzo salto sulla sedia. Giocava a burraco, mia nonna le ha confessato che mi facevo tra una mano e l'altra. Pensi lei. E poi le altre sue amiche hanno iniziato a telefonare a casa, l'hanno detto a parenti in comune. No, guardi, manco glielo dico, non hai idea di quanto ha suonato il telefono. E chi lo usa più il telefono di casa? Tutti parlavano di me, tutti erano ossessionati dall'idea che mi drogassi. Ma come? Una ragazza così per bene, ma come le salta in mente? Invece zac, guarda che combina la ragazza per bene. Mi piace sorprendere la gente, fare cambiare idea sul mio conto. Il fatto di restare sempre uguali lo trovo deprimente. Ed è per questo che coi miei cozziamo sempre, perché loro sono inquadrati, seri. A me non mi puoi mettere da nessuna parte. Lo dice un sacco di gente, rispetto a me intendo. Marzia, te non ti si riesce a interpretare. Ed è vero. Siamo una famiglia modello, una famiglia borghese. Papà e mamma hanno un buon lavoro, un cane, un barbecue e una figlia che si droga come una disperata e che per rilassarsi si strappa i capelli. Guardi. Guardi qua che roba. Posso buttare la chewing gum da qualche parte? Non fa più sapore, mi fa venire il mal di testa. C'è un bagno. Me lo dica che vado a sputarlo lì. Vabbè, ci vado dopo. Odio i miei capelli. Li detesto e odio la mia pelle. Sento entrambi sporchi. No, 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 non sporchi, non è il termine giusto. Li tocco, tocco la pelle, i capelli, dico, mi sembra, anzi, sono secchi, inutili. Li sento accumulare, polvere, pellicine, roba inutile, roba pesante che mi fa venire voglia di... Mi scusi, dottore. Le dicevo, la sensazione è quella di volermi strappare tutto di dosso. E quindi la faccenda come funziona? Funziona che io... a me viene voglia di strapparmi i capelli, ma devo drogarmi se voglio evitare. Manca il terzo passaggio logico, dottore. Cosa devo fare per non drogarmi?
C'è un passaggio importante sul quale è necessario riflettere. Marzia ci fa vedere che i suoi turbamenti, le sue emozioni, i suoi dolori si sono trasferiti nei capelli, nelle pellicine, nella pelle, cioè tutto ciò che dovrebbe essere rappresentato da una emozione negativa di cui Marzia fosse consapevole è diventata una sensazione condizione fisica. Naturalmente questo ha come conseguenza quello di non consentire a Marzia di elaborare un pensiero su queste sensazioni e conseguentemente cercare una maniera indiretta. In questo caso l'eroina è una specie di macchina schiacciasassi che, eliminando tutte le emozioni, dà una sensazione illusoria di benessere, nel senso che semplicemente non si sente niente.
Non è che mi fermo a detestare la mia di pelle. Detesto anche quella delle persone. Ho presente i tram o gli autobus, le metropolitane, quei luoghi dove il contatto con la gente è inevitabile perché, voglio dire, ce l'hai sotto il culo, a fianco, ovunque? Bene, quei posti io li evito, assolutamente, categoricamente. Stare vicino alla gente mi fa schifo, mi fanno schifo gli odori, mi fa schifo l'alito delle persone, ma soprattutto mi fa sentire lurida anche solo sfiorare il mio gomito con quello di qualcun altro. È una sensazione orrenda. È come se lasciassero su di me una macchia che non se ne va, ecco. È questo che provo. C'è una cosa, una sensazione che io provo quando vado sui mezzi pubblici. È come quando vai al mare per la prima volta dopo mesi di gelo. Dopo l'inverno, intendo. E anche se fa caldissimo, tu muori di freddo e ti senti puzzolente. Ecco, quella è la sensazione. Se si chiede: quindi questa ragazza non fa sesso? Beh, la risposta è no. Non ne faccio quasi mai. Amo gli uomini, ma appena mi si avvicinano è come se mi facessero allergie. Io a loro piaccio un sacco, ma pace, amen, fotto un cazzo, mi fanno davvero schifo a livello biologico. La mia amica Carol e sua mamma condividono il parrucchiere. Renzo, che fa uno chatouche che sembri Belen. La mia amica Monica e la madre hanno fatto lo stesso liceo. Nicoletta e la signora Milena non si perdono la puntata del Paradiso delle Signore. Io e mia mamma invece in comune abbiamo solo un uomo che ci ha molestato. Lo stesso uomo. Ha preso due piccione, anzi, in un colpo solo. Lui era il marito di una delle signore del Burraco, una delle più care amiche di mia nonna. Ha frequentato la casa di mamma da sempre. E da sempre la toccava, la palpeggiava ovunque, senza mai scoparsela, ma da quando era piccola, lui andava lì e le diceva: che bellina Adriana, mia mamma si chiama Adriana, vieni qui gioia, e poi ne approfittava per toccarle i capezzoli e per toccarle il culo. Questo dai 7 ai 27 anni, quando poi mia mamma ha conosciuto papà e quindi lui si è dovuto bloccare. Solo che certe persone le fermi per poco. Ha smesso con mia mamma e ha iniziato con me. Mentre le signore si giocavano gli spiccioli della pensione, lì giocava con il mio di corpo. Con me è durata meno, tipo fino ai 13 anni, perché poi mi sono rotta il cazzo di andare sempre da mia nonna. Ma fino a quel momento ogni incontro era un tormento. Non era solo il fatto che mi toccasse. Era proprio l'idea che lui aspettava quel momento per vedermi, come se non avesse altro di meglio da fare che molestarmi. Io all'epoca lo sapevo cosa fossero le molestie, voglio dire, di quanti casi si sente parlare in TV. Un giorno decido di parlarne con mamma. Avevo 13 anni, insomma, quando è finito tutto. E le ho raccontato di sto porco, il signor Antonio. Pensavo che volesse ammazzarlo, invece è scoppiata a piangere. Mi dice: ha fatto lo stesso pure con me, quando ero piccola. A 13 anni non sei una donna matura, ma non è nemmeno 6 mesi. Mia madre mi ha fatto una pena incredibile, unita allo schifo che già provavo su di me per quello che mi aveva combinato quel maiale. Ho capito che per mamma quella era una ferita ancora aperta, che non aveva mai parlato con nessuno, manco con papà. Mamma è una persona ansiosa. Si preoccupa per tutto, quando esco di sera è come se andassi in guerra. E allora ho scelto di non metterla più davanti a questi ricordi. Cercavo protezione e invece è finita che l'ho protetta io.
Questa storia Ha degli aspetti veramente originali, non capita frequentemente di trovare madre e figlia molestate dallo stesso uomo. Il fatto che la madre fosse stata molestata in precedenza e avesse tenuto tutto nascosto ha creato una specie di involucro di negazione anche riguardo alla possibilità che questo signore avvicinasse sua figlia. Cioè, in pratica, il fatto che questo tipo circolasse per casa non veniva nella mente della madre di Marzia segnalato emotivamente, era diventata una cosa staccata, era come se questa signora si fosse difesa separando la sua esperienza poi dalla realtà di chi l'aveva molestata per molti anni. Questo signore non evocava apparentemente più alcuna emozione, non evocava nemmeno la preoccupazione, nemmeno il sospetto, nemmeno un minimo di accortezza di dire questa persona non si deve assolutamente avvicinare a mia figlia. Una cosa sulla quale aveva tirato giù una specie di paravento ed è stata la cosa che ci ha stupito di più. Naturalmente tutto questo provocava una intensa rabbia in Marzia, che si sentiva non protetta, però in questi casi la rabbia veniva anche trasformata qualche volta perché era tanta, in maniera difensiva, in compassione. C'è stata un'inversione di ruolo. Marzia, nel momento in cui ha scoperto che la stessa persona aveva molestato anche la madre, dopo una fase così di stupore, si è concentrata su quanto ha sofferto la madre, pensando che lei era stata più forte. Più forte perché molto prima, vale a dire 13 anni circa, ha cacciato questo uomo, ha impedito a quest'uomo di continuare a molestarla, mentre per la madre la vicenda è durata più a lungo. Non mi soffermo poi sulle conseguenze giudiziarie di questa vicenda, che pur ci sono state, ma che esulano da quello che trattiamo adesso, perché la vicenda noi la trattiamo dal punto di vista psichiatrico e psicoterapeutico. Naturalmente il problema era che Marzia si era caricata di sentimenti molto contrastanti, la rabbia verso la madre, la sensazione di grave negligenza della madre nei suoi confronti e dall'altro lato la pena per sua madre. Era come se Marzia fosse abitata da due persone diverse che provavano sentimenti di segno diverso, di segno contrario. Questo stato conflittuale interno ha reso facile il contatto con l'eroina, perché l'eroina ha funzionato, essendo un potente antidolorifico, un potente ansiolitico, un potente appiattitore di sentimenti e di emozione, ha funzionato da medicina perfetta. Conseguentemente questo ha messo in pace Marzia, che cominciava a essere carica di sintomi. Il problema del contatto è ovvio che una delle modalità con la quale Marzia ha vissuto e trasformato le molestie subite era in una completa repulsione per le persone che gravavano intorno a lei. Infatti Marzia non amava i contatti, non amava essere sfiorata, non si poteva nemmeno fare un gesto, come dire, consolatorio, di mettere una mano sulla spalla, che aveva immediatamente un atto di respingimento. Gli attacchi al proprio corpo, che era diventato il depositario e la memoria della sua esperienza, con tutte le sensazioni di repellenza che lei provava.
Ogni tanto mi fermo a pensare e dico: non mi pento di non essere riuscita a parlare con nessuno del dolore, perché facendo così ho aiutato mia madre, l'unica donna che sento che mi vuole bene davvero. E allora che motivo avevo di farla soffrire? Ho degli amici che soffrono di depressione e che per punire i genitori li incalzano sulle cose che li fanno star male. Lo fanno per vendicarsi di qualcosa, di qualche mancanza. Io non so cosa sia, se qualche magia o formula chimica, ma di vendicarmi su mia madre non ho mai avuto voglia. Ma non sono così stronza. Però l'eroina non me la dovete togliere, dottore. Sì, io sarò egocentrica, presuntuosa. Com'è che mi è definita? Dismorfofobica, si dice così? Ma non sono una pezza di merda. Se non ci fosse l'eroina, io sarei ancora lì, mezza calva, a strapparmi tutto. A rimproverare mia madre per non avermi messa in guardia da quell'uomo. Se sapeva che rischiavo, perché mi ci ha lasciato tranquilla? Non aveva paura che potesse accadere qualcosa anche a me? Che potessi passare le stesse cose che ha passato lei? Vede, dottore, io ho scelto di non rispondere a queste domande. Però pretendo che mi lasciate in pace. Che mi fate vivere la mia vita. Eroina sì, eroina no, eroina basta, eroina sempre. Sono fatti miei. Vi prego. Se poi andrà a finire male, vuol dire che era destinata ad andare a finire così. Se invece finisce bene, tanto meglio. Ma per favore, lasciatemi stare. Lasciatemi un po' tranquilla. Tanto in un modo o nell'altro sono sempre io a vedermela con me. Io. E basta.
Come abbiamo agito? Abbiamo dovuto considerare che sia la madre che la figlia avevano subito un grosso trauma, naturalmente registrato in forma diversa sia dalla madre che dalla figlia. La madre aveva avuto un grave deficit cognitivo, conseguentemente era necessario il deficit cognitivo che impediva alla madre di comprendere quali erano le situazioni pericolose, quali erano i segnali di pericolo per sua figlia. E per sé. Marzia invece aveva trasformato il trauma in una sintomatologia della superficie corporea di quello che è il confine fra sé e gli altri, la pelle, i capelli, cioè il confine corporeo. Naturalmente era facile che qualcuno cadesse nella trappola della dismorfofobia, ma in questo caso sarebbe stata utilizzata un'etichetta diagnostica senza entrare in quella che era la dinamica profonda. La dinamica profonda era tutta la azione che il trauma che aveva subito aveva messo in moto. Naturalmente la difficoltà di vivere dei sentimenti intensi che venivano evocati in prossimità del contatto. In prossimità del contatto Marzia sentiva apparire le stesse sensazioni di repulsione che aveva provato nei confronti di questo signore e non aveva strumenti per spegnerli. Abbiamo utilizzato sia per la madre con due terapeuti diversi che per Marzia la EMDR, che è una tecnica che attraverso la stimolazione dei movimenti oculari o la stimolazione cutanea. Con Marzia non si poteva fare la stimolazione cutanea perché anche questa provocava dei sentimenti difficili, però in qualche modo reagiva bene alla stimolazione dei movimenti oculari. In pratica si tratta di far seguire il movimento di un dito tenendo la testa ferma da destra a sinistra. Questa azione non è magia, è un'azione molto importante perché attraverso i movimenti oculari viene stimolata una parte del cervello che prende il nome di collicolo, che è nella parte profonda del cervello, che viene stimolata dai movimenti oculari destra e sinistra e che va a controllare una parte ancora più profonda, è quella che dà origine alle emozioni, che si chiama amigdala. Dunque non solo la parte del cervello nella quale viene depositata la memoria traumatica, che è l'ippocampo, viene anche qui spostata in un'altra parte del cervello che è più ricca di informazione, che è l'area temporoparieto-occipitale. Questo è quanto è stato osservato attraverso la risonanza magnetica funzionale, quindi ripeto, non è magia, ma è un'azione fisica che interviene sulla memoria, sul modo con cui viene depositata la memoria traumatica. Per la madre questo è stato molto importante, ha rivissuto il trauma, il suo lungo trauma, e ha rivissuto le distorsioni generate dal trauma e ha aggiustato il suo modo di interpretare la realtà e quello che accadeva intorno. Per Marzia questa è stata una parte del lavoro molto importante, perché liberata dal trauma noi abbiamo dovuto tuttavia intervenire anche, e qui è stato necessario un periodo di comunità terapeutica per togliere tutte le altre conseguenze dell'uso dell'eroina, che in sé poi ha scompensato Marzia in un'altra direzione, che era quello del rapporto con le proprie emozioni, e conseguentemente ha invaso altri campi dell'esperienza mentale di Marzia. Marzia ha reagito bene, si è impegnata molto bene, devo dire, perché quello che la teneva attaccata alla terapia era il sollievo che provava di volta in volta nella sensazione proprio fisica di fare progressi. Questa era la storia di Marzia, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Gli adolescenti si fanno male, per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto, da Furio Raver.
Avete ascoltato Gli adolescenti si fanno male. Uomini e donne prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera. Un programma realizzato da gliascoltabili.it, condotto da Furio Ravera. Puoi acquistare il libro di Furio Ravera, Gli adolescenti si fanno male, come ebook su Amazon Kindle. Scopri come su gliascoltabili.it.